www.radiovisión.it y la historia continúa. Milano si racconta quando la città ha un nuovo signore. Francesco, uno di quei numerosi figli illegittimi di Muzio Attendolo, detto lo Sforza da chi lo apprezzava, e il Villan di Cotignola, da chi invece lo denigrava, aveva sposato Bianca Maria, che condivideva con lui la sorte di essere considerata niente più che una bastarda o una figlia illegittima. Nello specifico, Bianca Maria era la figlia di Filippo Maria Visconti, ma soprattutto, visto che Buonsangue non mente, dopo essere stata al servizio del padre, anche il nostro Francesco non tarda a mettersi in proprio e porsi alla testa di un agguerrito esercito personale di Ventura con cui combatte battaglie al servizio dei vari committenti, dal Regno di Napoli allo Stato della Chiesa, in vari luoghi del nord e al centro Italia, finché il destino vuole che, per quasi 20 anni, finisca al servizio stabile presso Filippo Maria Visconti. Impegnato nelle sue ultime continue lotte con Firenze e la Serenissima Repubblica, la quale Venezia, nel 1427, riesce a infliggere alle truppe del Ducato condotte dallo Sforza, aiutante del comandante in capo Carlo Malatesta, l'ha catturato, una solenne lezione nella battaglia di Maclodio, acquisendo in un colpo solo i territori di Bergamo e di Brescia. A seguito della batosta subita, i rapporti tra il Duca e lo Sforza si fanno un po' tesi, ma poi il clima sembra che torni a rasserenarsi e Filippo Maria, sempre secondo l'uso dell'epoca per cui le figlie o finivano rinchiuse giocoforse in un convento o venivano usate alla stregua niente di più che di merce di scambio, e gli concede in sposa la figlia Bianca Maria, anche se non si fiderà mai completamente del genero, per quella diffidenza che accompagna da sempre nei suoi rapporti col prossimo. Alla morte del Duca segue l'esperimento della già citata velleitaria Repubblica, che finisce per implodere quando Francesco, rotti gli indugi, decide di porre la città sotto assedio, dopo aver curato di prosciugare i navigli e ridotto il popolo alla fame. E sarà proprio il popolo minuto, quindi, a rivoltarsi contro il leader dell'ormai agonizzante Repubblica di consegnargli la città. Per cui, vox populi, tanto per cambiare, lo Sforza viene acclamato nuovo duca e governerà la città fino al 1466. Una volta al potere, Francesco, per quanto riguarda l'aspetto della città, pone mano al castello, che da lui prenderà quel nome definito Sforzesco, affidandolo al fiorentino Antonio Averulino, che secondo un vezzo in vigore all'epoca, per darsi tono, preferisce farsi chiamare in giro con nome greco di Filarete, cioè colui che ama le virtù. Francesco si pone altresì l'obiettivo di porre fine a quella contrapposizione storica con i Medici di Firenze, che aveva visto protagonisti per decenni i Visconti, e in segno di buona volontà invita tutta una serie di illustri toscani a operare a Milano. D'intesa con Cosimo, cede gratuitamente un intero palazzo a Milano perché vi si installi una succursale del famoso Banco Mediceo e quindi prende sede dell'attuale di Via Bossi al Civico 4, per la cronaca, il portale storico del banco, scampato alla distruzione, ha ora trovato posto nel castello sforzesco. A Milano viene invitato anche un banchiere toscano, nonché usuraio, ma all'epoca non era certo l'unico nel settore, Pigello Portinari, che col fratello fa ricostruire San Pietro in gessate, ma soprattutto dietro l'abside di Sant'Eustorgio fa edificare dal conterraneo Michelozzo Michelozzi, e si può immaginare nel tentativo di salvarsi l'anima, vista quella sua attività esercitata per decenni, la famosa Cappella Portinari, che ha lasciato in città un chiaro esempio del Rinascimento toscano-lombardo. Questi Portinari erano una grande e ricca famiglia, che a un certo punto, come i Rothschild, si erano divisi in rami. Uno di essi era andato addirittura a finire nelle Fiandre, a Bruges, e i suoi membri saranno quelli che commissioneranno a Ugo van der Goes il famoso trittico Portinari. Una curiosità: Bice di Folco Portinari, andata in sposa a Simone de Bardi, un altro ricco banchiere fiorentino, e morta solo a 24 anni, dovrebbe essere la famosa Beatrice della Divina Commedia di Dante. Per tornare nell'ambito delle opere pubbliche e sotto la signoria degli Sforza, viene quasi ultimato un altro naviglio, denominato Bel Riguardo, che da Castelletto di Abbiategrasso conduce alla località che oggi noi chiamiamo Bereguardo. Si tratta di un naviglio concepito per raggiungere quel castello, ma serve anche, compatibilmente con la larghezza non certo paragonabile a quella del naviglio grande, per portare merci via acqua. www.redigio.it e la storia continua.